Amen, alleluia. Restate in piedi, apriamo la parola di Dio in Apocalisse al capitolo 1 e leggiamo dal verso 4 al verso 18. Cerchiamo di comprendere perché questo cantico dichiara che ogni ginocchio si piegherà davanti a alleluia. C'è potenza in questa parola che leggiamo. Amen. Tenetevi forte, perché potreste cadere a terra. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. A Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il Suo sangue, che ha fatto di noi un regno dei sacerdoti, al Suo Dio e Padre, a Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, Egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo hanno trafitto e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Alleluia. Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù Cristo, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo, e fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore, e udii dietro di me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace. E la sua voce era come il fragore di grandi acque. E nella sua mano destra teneva sette stelle. Dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, affilata. E il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli pose la sua mano destra su di me, dicendo: non temere. Io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. E tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Scrivi dunque le cose che hai viste e quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Fin qui la parola del Signore. Padre, noi ti ringraziamo per la rivelazione della tua parola, ti ringraziamo perché ancora in questa sera noi possiamo avere un ritratto del tuo figliolo Gesù Cristo, il primo e l'ultimo, l'Alfa e l'Omega, il Signore Dio, colui che era, che è e che viene. E ti chiediamo di poter stare alla sua presenza in questo momento con timore e tremore per ricevere, oh, dalla sua bocca la tua parola. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen. Accomodatevi. Amen. Alleluia. Mentre eravamo in preghiera mi veniva davanti questa figura, e in questi giorni voi sapete che si parla, in qualche modo ci si ricorda di Gesù, e allora è buono, e io sentivo nello spirito che nello spirito il Signore mi diceva: è buono. Il Padre mi diceva: è buono che parli del mio figliolo Gesù ancora una volta, è buono che lo ritrai davanti agli occhi del mio popolo così come egli è buono. Amen. Avevo tanti, tanti messaggi nel mio cuore, sono ancora immerso nel culto di stamattina a Città Nuova, con la parola che il Signore ci ha dato per la guarigione delle anime, dell'anima. E in questi giorni stiamo parlando della completa guarigione del Signore. Giovedì ancora pure siamo rimasti veramente sotto quella benedizione di colui che ci ha reso la gioia della salvezza e che ha stabilito in noi uno spirito ben saldo. Amen. Dopo, dal peccato, dalla morte, dall'errore, così che come Davide noi possiamo testimoniare di avere avuto esaudimento ed essere adesso in uno spirito fermo, saldo, al nostro posto. Oh sorella, tu sei stabilita nella casa dell'Iddio vivente. Amen. Fermamente stabilita per mezzo dello spirito, ben saldo, per mezzo della gioia della salvezza. Però vi dicevo che veramente non sapevo cosa condividere con voi questa sera, e allora all'improvviso così mi venivano davanti questi versi, e questo io già ho voluto fare, volevo ritrarre davanti a voi questo momento particolare, e con tutto il mio cuore ho cercato di trasmettervi questa lettura, non come noi potremmo leggerla così con distacco. Molte volte non leggiamo la Bibbia e non ci caliamo nella potenza dei fatti, delle testimonianze, e siamo distanti, distaccati, freddi. Leggiamo la Bibbia così, come se fosse una favoletta, come se fosse il raccontino di mezzanotte per andare per portare a letto i bambini, la ninna nanna. E leggiamo, oh, io vidi il Signore. Molte volte noi non realizziamo la potenza che c'è nella parola di Dio, in quella parola che racconta fatti veri. E l'uomo, l'umanità non realizza quello che è scritto nella parola di Dio. È vero che in questi giorni, voi lo sapete, molti di voi sono stati tirati fuori dal vano modo di vivere dei vostri padri, dei nostri padri. Chi ha avuto genitori senza quella fede hanno dovuto prendere autorità per essere distaccati, sciolti da quell'eredità maledetta. Perché voi sapete che la parola di Dio dice che io punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione, fino a quando non arriva Gesù. Amen. Se tu sei alla seconda generazione o alla terza o alla quarta, non ha importanza. Se arriva Gesù nella tua vita, puoi appellarti all'opera della croce, perché sta scritto: maledetto colui che è appeso al legno. E tu entri per la potenza della croce nella benedizione dei figli di Abramo, i figli della fede. Amen. Però noi sappiamo in quanti modi è ingannato il mondo intorno a noi riguardo a questo Gesù che dice di adorare, di credere. Verranno le nazioni, abbiamo cantato, ma io voglio dirvi una cosa: è vero, Gesù sta per tornare, lo abbiamo letto. Io, alleluia, ecco, egli viene con le nuvole, ogni occhio lo vedrà. Mentre cantavamo quel cantico, io pensavo a due modi di cadere inginocchiati davanti a Dio: un modo volontario, spontaneo, alleluia, in semplice adorazione, e l'altro modo perché non c'è più forza nelle ginocchia. Vi dicevo prima, tenetevi forte perché potreste cadere a terra. Non era una battuta, sapete, perché quando il Signore si manifesta, quando il Signore si manifesta, questa carcassa, questa massa corporea viene meno. Quando lo Spirito di Dio si manifesta, veramente gli uomini vengono meno. Venne meno Giovanni. Era un uomo di grande sapienza, ormai avanzato negli anni, il discepolo che Gesù amava, eppure lui stesso, quando lo vide, cadde ai suoi piedi come morto. Perché questo è il Gesù che tu adori, questo è il Gesù che hai conosciuto, questo è l'agnello di Dio che ti ha salvato. Questo è Gesù oggi, ora, un Gesù che non può essere descritto. Giovanni dice, oh, alleluia, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili, la sua voce era come il fragore di grandi acque. Ma la sua voce era voce, non erano grandi acque. I suoi occhi erano occhi, non era fuoco. Alleluia. E i suoi piedi erano piedi, non era bronzo, ma la gloria del figliolo di Dio risorto, la gloria. Non permise a Giovanni, uomo maturo, ripieno di Spirito Santo, unto dall'alto per un ministero e un servizio, l'uomo delle rivelazioni, l'uomo della conoscenza, l'uomo del Logos. Alleluia, alleluia, lodate Dio, con tutta la sua sapienza, con tutta la sua conoscenza, con tutto il suo discernimento, con tutta la sua esperienza, non poter resistere davanti al suo maestro risorto. Perché vi dico queste cose? Per ricordarvi che siete pervenuti a una meravigliosa eredità e servite l'Iddio vivente. Non servite più un morto su croci di legno e non servite neanche il bambino dei presepi. Alleluia. Non servite più. È vero. Dite amen con forza. Avete visto quante volte dice la Bibbia? Amen. Verità. Egli ci ama. Egli ti ama. E ti ha liberato dai tuoi peccati con il suo sangue. Se lo hai accettato per fede, egli ha fatto queste cose. E ha fatto di te, di noi, della sua Chiesa, un regno e dei sacerdoti. A lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ed ecco, egli viene. Le tribù della terra faranno lamenti per lui, certamente. Perché chi non lo ha accettato mentre aveva tempo, non avrà tempo per accettarlo quando il tempo finirà. Non è un gioco di parole, non è un gioco di parole. Resterà solo l'ardore di un'ira e un fuoco che consumerà i ribelli. Gli uomini verranno meno, le ginocchia tremeranno, perché chi può resistere davanti a questo Gesù? Alleluia. La grazia di Gesù però si manifesta fino alla fine sulla vita dei suoi figli, perché noi vediamo che questo Gesù, il vivente, un'immagine indescrivibile e non, che non è possibile dipingere, che non è possibile scolpire. Questa immagine del vivente, di colui che era e che viene, del primo e l'ultimo, dell'alfa e l'omega. Questo Gesù ancora ha delle mani, ha degli occhi, ha dei piedi e ha delle mani per toccare, per guarire, per consolare, per fortificare. Giovanni cadde ai suoi piedi come morto, Ma Gesù pose la sua mano destra su di lui, dicendo: non temere, non l'abbiamo scritto pure là. Non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. E tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Alleluia. C'è qualcuno che ancora ha dubbi e preferisce confidare in un idolo? C'è qualcuno che ancora pensa che ci può essere potenza in un bambinello da presepe, in un crocifisso da chiesa o da ospedale o da parete? Chi? Alleluia. Grazie Signore, perché ti sei mostrato vivente e vero e hai messo la tua mano su di noi. Grazie Signore, perché in quel giorno le nostre ginocchia hanno vacillato. Grazie Signore, perché chi può vederti e resisterti? Chi vuole vedere Dio, vedere il Figlio di Dio, Dio egli stesso, e resistere? Oh Signore, questo è l'Iddio che serviamo, questo è il Gesù. Gloria a te Signore. È meraviglioso vedere un popolo che viene spontaneamente a Dio per mezzo di Gesù. È meraviglioso vedere ginocchia che si piegano. È meraviglioso vedere persone prostrate, piangenti, spezzate, addolorate per il proprio peccato, inginocchiarsi davanti al Signore Gesù Cristo, il vivente, per essere perdonati, per essere salvati, per resistere in quel giorno e non ritirarsi coperti di vergogna davanti a Lui. Gesù doveva venire come agnello. Se fosse venuto così, sapete cosa sarebbe successo? Ci saremmo tutti ritirati impauriti, non avremmo neanche avuto il tempo di ascoltare le sue parole. Ma invece lui si è presentato prima come agnello, mite, mansueto, dolce, così che non ci faceva paura. Così che la sua deità era velata, nascosta, perché l'uomo non può resistere, non può vedere Dio e vivere, dice, è scritto nella Genesi. Allora lui è venuto come agnello. Chi è che si spaventa di un agnello? Neanche più paurosi, perché lui spogliò se stesso. Voi lo sapete quanto è importante quel passo che l'apostolo Paolo in cui spiega ai filippesi, che lui spogliò se stesso non ritenendo qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente l'essere uguale a Dio, prendendo una forma di servo. I servi erano gli ultimi della casa, di servo, di schiavo, questa è la parola, perché noi potessimo avvicinarci a Lui senza timore. Questo è il motivo. Senza timore. E ancora, come se non bastasse la sua mansuetudine, l'essere un uomo pieno di dolcezza, che si muove per le strade della Galilea, e le cui parole sono giunte fino a noi, parole d'amore, di grazia e di perdono, come se non bastasse quello che lui faceva in quei anni di ministero terrestre, parlando parole che mai nessun uomo ebbe sulle labbra e insegnando come mai alcun maestro venuto sulla terra, come se non bastasse, salì sulla croce si fece prendere a spute, a calci, a frustate. Nessuno mi prende la vita, sono io che la depongo da me, disse Gesù. Ma pensate che se fosse venuto con la sua realtà, potevano prenderlo, flagellarlo e crocifiggerlo? Nessuno prende la mia vita, io la depongo da me, perché il Signore aveva un piano per me e per te: portarti alla salvezza prima che il tempo finisca, prima che Lui ritorni. Perché questa parola è vera, c'è l'amen, verità, verità, così è. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Amen. Camminate in questo mondo, muovetevi nella vostra vita, conservando l'immagine del vivente, di colui che vi ha chiamati a un regno di sacerdozio e di re. Siete figli del re dei re e del vivente. Alleluia. Cari, dice Giovanni in una sua lettera, nella prima lettera, adesso siamo figli di Dio e ancora non è manifesto quello che saremo, perché quando lo vedremo saremo simili a Lui. Alleluia. Dov'è la tua debolezza? Dov'è la tua confusione? Dove sono i tuoi dubbi su chi è Dio e dov'è Dio? Dio è in mezzo al suo popolo fin da adesso, in spirito e verità. Dio è in Gesù, che si mostra davanti ai tuoi occhi, prima come agnello, affinché tu possa essere convinto di peccato, e poi come il risorto, il potente. Sapete, in questi giorni ho fatto un'esperienza curiosa. Vi parlo delle cose minime di questa terra. È venuto nel mio cortile un cane. Ora noi siamo in campagna e qua capita spesso. In genere sono questi cani randaggi o cani dei pastori, insomma, che hanno dei greggi. Lì spesso sono cani aggressivi, insomma, sono. E così appena è venuto questo cane, è entrato nel mio cortile. Chiaramente, voi sapete, non è facile così, non sono facili sugli animali, voi sapete che non sono buoni, perché gli animali sono preziosi anche agli occhi di Dio, eh? Dio si prende cura degli animali, è vero Pamela? Se lei ride perché... Ma anche noi dobbiamo prenderci cura degli animali, se Lui ce li affida in qualche modo. Insomma, io questo cane non lo volevo in mezzo ai piedi, vi dico la verità. Primo perché ne abbiamo già uno anche piuttosto, insomma, dignitoso, quindi era pure, c'è un pericolo anche di liti, insomma, se insomma Cristo, lo abbiamo dei pastori tedeschi, voi lo sapete, no? Che non sono tanto piccolini. E non lo volevo, così comincia a un certo punto, vedevo sempre Serena, che stranamente lei, che per gli animali non ha nessuna, in genere non si è mai interessata, si è commossa per questo animaletto qua, insomma, dice papà, veniamo, l'accogliamolo. No, gli dicevo io, no, basta, dobbiamo cacciarlo via. E però così mi sono messo a cercare di rincorrerlo per farlo uscire dal cortile, per mandarlo via, spaventandolo così. Ma niente, questo cane a un certo punto ha fatto un po' di giro intorno alla casa, poi a un certo punto cosa ha fatto? Una cosa che mi ha disarmato. invece di scappare, ha smesso di scappare, si è buttato per terra, ha alzato le mani e si è arreso, come per dire: distruggimi, spiaccicami sul pavimento, fammi quello che vuoi, ma io di qua non me ne vado. Come fai tu a fare, insomma, ancora qualcosa? Lo spingevo pure con una scopa per alzarlo, niente, un pezzo di un sacco di patate. Le mie figlie ridevano perché non avevo nessuna intenzione di aiutarmi a farlo uscire. E così poi mi sono rassegnato, ho dovuto così lasciare perdere in quel momento. Sapete cosa è successo però? Che poi questo cane, non prendetemi per pazzo, perché comunque voi sapete che gli animali hanno un'anima. Si chiamano animali perché hanno un'anima. La parola greca psiche è anima. E quando noi leggiamo nella Bibbia naturale, in realtà è psichico nel greco, e voi sapete che per non tradurlo animale è stato tradotto naturale, perché sennò sembra che noi abbiamo siamo animali. Però la parola animale vuol dire psichico, legato alla psiche, all'anima, alla parte incorporea che gli uomini hanno. Abbiamo anche lo spirito, gli animali no. E lui però ha cominciato a raccontarci la sua storia. Prendete in giro, io sono così, voi lo sapete. E lui, mia moglie ride, perché lui ci ha fatto sapere questo che gli era successo. È stato cacciato di casa, abbandonato, è stato anche legato ad un guinzaglio, strattonato, tirato via, buttato fuori, perché evidentemente i suoi padroni sono andati in vacanza a Cortina, non so il posto, però molto probabilmente in genere in questo periodo i cani si abbandonano per questo motivo. E lui poi il giorno dopo, in quella mansuetudine, in quell'essere lì mansueto, guardandoci con quegli occhi di uno che accettava anche la condanna, mi ha fatto ricordare cosa vuol dire essere abbandonato, disprezzato, umiliato. Vi prendete per pazzo se vi dico che poi io mi sono inchinato davanti a lui, l'ho accarezzato, gli ho chiesto perdono. Perché vedete com'è con Dio? L'uomo non risponde all'aggressione, all'aggressività. Dio non poteva farsi vedere da un misero peccatore come me, nella sua maestà, così come l'ha visto Giovanni. Giovanni poteva vederlo, era stato con Gesù, aveva compreso, possiamo ben dire per grazia di Dio, più degli altri discepoli, chi fosse veramente. E lui, che ha avuto la rivelazione del principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e questa parola che ha abitato fra noi. E così Dio è venuto, si è fatto agnello, mansueto, umile, perché tu potessi avvicinarti a lui senza paura di essere morso, giudicato, e guardarlo negli occhi e vedere il suo amore, disprezzato, umiliato, pare a colui davanti a cui ognuno si nasconde la faccia. Questo era Gesù. Questo è il Gesù che ti salva, che ci ha salvati. Questo. Non ti saresti piegato, non ti piegherai di fronte a un Gesù nella sua potenza, nella sua gloria. Quello è per la Chiesa. Quello è per coloro che hanno passato l'esperienza dell'agnello, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, col patire. Alleluia. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. era pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia per non guardare l'orrore. Era spregiato, non ne facemmo stima alcuna. Non poteva essere guardato Gesù alla croce, tanto era disfatto il suo sembiante. E tuttavia erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma non lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. Ma egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, e il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. E noi eravamo tutti smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma Dio, il Signore Dio, ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare, non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa. Egli non aprì la bocca, e dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo. E tra quelli della sua generazione, tra quelli della nostra generazione, chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenza né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, e dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni, e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e sarà soddisfatto. E per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, Gesù, renderà giusti molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini ed egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Isaia, 7 secoli prima della venuta di Gesù, vide queste cose e le descrisse per noi. Giovanni, 60 anni circa dopo la resurrezione di Gesù, vide ancora una volta Gesù e descrisse le cose che abbiamo lette. Io non so a che punto tu sei, se questa sera devi umiliarti davanti all'agnello o ancora una volta davanti al risorto, al vivente. Una cosa è sicura: dobbiamo umiliarci davanti a Lui per essere innalzati a suo tempo. Amen. Per non dimenticare quello che Egli ha fatto, per riceverlo nella nostra vita come Signore e Salvatore, per servirlo come si conviene, per essere fedeli fino alla morte, per ricevere la corona della vita che gli ha riservato ai vincitori. Ai vincitori, a chi vince io darò la corona della vita. A chi vince, a chi vince, a chi vince. 7 volte Gesù ripete alla Chiesa: a chi vince. Non importa, alziamoci in piedi. Alleluia. Se possiamo suonare un cantico per poi cantarlo, che parli ancora una volta di Gesù. Non importa, ti stavo dicendo, quanto tempo fa l'hai accettato, quanto tempo fa egli ti ha salvato. Non importa neanche se egli non l'ha fatto ancora, perché lo farà questa sera se tu semplicemente lo vuoi. Ma poi, fra un attimo, quello che è importante è che tu riguardi a Gesù nella sua gloria. Nella sua gloria. Per camminare in modo degno della chiamata che ti ha rivolto. Non vergognarti dell'Evangelo. In questi giorni non nasconderti. Questa sera il Signore ti ha voluto qui e ti sta chiamando per nome. È la sua gloria, il suo amore. Ancora una volta ti parla di perdono, ti parla di vita, ti parla di servizio. Vogliamo ancora una volta adorarlo e piegare le nostre ginocchia. Io vorrei che tutti, non lo facciamo quasi mai in realtà, tranne quando siamo magari pochi, ma quasi mai durante il culto della domenica noi ci inginocchiamo. Ma io voglio chiedere, se non è un problema speciale, piega le tue ginocchia. Prima che tu debba piegarle smarrito o intimorito dalla sua presenza, ogni ginocchio si piegherà e ogni ginocchio, ogni bocca confesserà. Alleluia, tu Jesus, che nessuno resti privo della grazia in questa sera, non restare privo del perdono di Gesù. Egli ti ama, Egli ti perdona tutte le tue iniquità, Egli risana tutte le tue infermità, Egli ti corona di compassione e salva la tua vita dalla fossa. Signore, noi vogliamo adorarti. Sì, Signore, perché anche noi eravamo morti, adesso siamo vivi in te. Alleluia. La tua Chiesa vuole gustare questo momento, Signore, in cui può guardarti vivente e vero, non più un bambino inerme, non più morto su croci inutili, vuote di potenza, ma come Giovanni sull'isola di Patmos. I nostri occhi, Signore, gli occhi del cuore si aprono davanti a te, Gesù, per adorarti vivente e vero come sei. Alleluia, la tua gloria, Signore, la tua gloria, Gesù, la tua gloria, Signore, la tua gloria, Spirito Santo, passeggia in mezzo a noi per guarire, scuoti quello che deve essere scosso, tocca la tua mano, Signore. Sì, la tua mano si posa, la sua mano si posa sopra di te. Alleluia, io ti guarisco, Gesù. Adoriamo, adoriamo.